13 che dà inizio alla seconda parte del Vangelo di Giovanni, quella che viene chiamata di solito la raccolta dei discorsi di Dio, e siccome viene seguita poi dal racconto della passione immediatamente dopo e poi dal racconto delle esperienze pasquali di risurrezione, di solito si considera insieme tutto questo blocco di capitoli da 13 a 21 la seconda metà dell'opera Giovannia. Per rapporto alla prima, fino al capitolo 12, quando non è ancora giunta la sua ora, si chiama questa seconda parte anche il libro dell'ora. Così come la prima parte del Vangelo di Giovanni la si chiama il libro dei segni, perché i famosi segni del Vangelo di Giovanni sono concentrati tutti quanti nei primi 12 capitoli. L'ultimo è quello del capitolo 11, quello di Lazzaro. Dunque, abbiamo presentato un po' questo 13 capitolo, che è il primo dei capitoli dedicati ai discorsi di addio, segue come ad ondate successive di questo testamento spirituale di Gesù, segue il capitolo 14 e 15 del Vangelo di Giovanni, a cui diamo un'inquadratura generale stasera. Capitolo 14 continua, dicevamo, questa raccolta di discorsi di addio. Nel capitolo 14 c'è un paragrafo esplicitamente introdotto dal tema dell'addio. Non sia turbato il vostro cuore. Nella casa del Padre mio ci sono molti posti, io vado a prepararvi un posto. Quando ve l'ho preparato vengo a prendervi con me. Questo paragrafo, introdotto dal tema dell'addio, della vigilia di una separazione tra Gesù e i suoi, viene seguito dalla replica di Tommaso, uno dei 12 che nel Vangelo di Giovanni, e solo nel Vangelo di Giovanni, prende la parola. Non solo qui. Il quale, con un suo intervento, introduce, fornisce a Gesù lo spunto di dire una delle grosse frasi del Vangelo. Tommaso domanda: ma come? Dove vai? Parli come uno che sta per andarsene, dove vai? Come possiamo noi sapere dove vai se non ci hai detto neanche dove vai? Come possiamo seguirti se non conosciamo la via? Il che permette, introduce la frase famosa di Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Sembrano tre parallele, sono la via, la verità e la vita, in realtà sono una collegata con l'altra, queste tre espressioni. Io sono la via obbligata attraverso la quale bisogna passare se si vuole giungere a quella verità che è capace di dare la vita. Diventa tutt'uno, come vedete. è una delle affermazioni più solenni di tutto il Vangelo di Giovanni su Gesù, che come vedete raccoglie insieme un po' tante cose dette prima. Il capitolo 11. Io sono la risurrezione e la vita, si era già detto. Il capitolo 8. Se crederete in me conoscerete la verità vi farà liberi. E precedentemente, nel capitolo 5 o 6, mi pare, si era detto: nessuno può venire al Padre se non passando attraverso di me. Io sono la via, la verità e la vita. Sono cose che erano già state presentate nella prima metà, che vengono raccolte, come vedete qui, in un'unica frase, che non sono tre frasi, ma un'unica frase che le raccoglie insieme. Il cui nucleo portante è precisamente quello che nel prologo si era già detto: Gesù è il rivelatore personificato, la rivelazione personificata del Padre, e quindi è la porta, come si era detto nel capitolo, io sono la porta, chi passa per me entra al sicuro oppure esce per trovare la vita. Sono sempre affermazioni dell'importanza centrale e insostituibile e del rapporto personale con Gesù nel modo come il Vangelo di Giovanni concepisce la vita cristiana, la fede cristiana, il cristianesimo. Poi si introduce sempre a modo di dialogo, di battuta, un altro che nel Vangelo di Giovanni, e solo nel Vangelo di Giovanni, prende la parola. Un altro del gruppo dei dodici, cioè Filippo. Gli disse Filippo: Signore, insomma, è da tanto che si parla di sto Padre, mostraci sto Padre. Fai altro che parlare del Padre, di sto Padre, faccelo vedere. Di nuovo una frase provocatoria come quella di Tommaso poco prima, che introduce l'affermazione di Gesù: ma come mostrarci il Padre? È da tanto tempo che sono con voi e ancora non avete capito chi sono. Io e il Padre siamo una cosa sola. La frase del prologo, che erano già state dette nel prologo, no? Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio che abita da sempre in intimità con Lui è venuto a farcelo conoscere. Come vedete, tutto torna sempre in questo parlare, no? Di Gesù. Qui, come del resto prima, ma qui in modo particolare il discorso è diretto ai cristiani che si definiscono tali, cioè alla comunità cristiana, il discorso torna sempre attorno a Lui, riconduce sempre a Lui come il supremo riferimento di ogni e qualunque spiegazione del cristianesimo. Il cristianesimo significa, il Vangelo di Giovanni lo sottolinea in una maniera quasi monotona, da quanto è ripetuto e frequente, significa avere in Gesù il proprio riferimento di vita supremo, quella persona che, appunto perché la più importante, è quella a cui sono calamitati continuamente i pensieri e le preoccupazioni e le scelte. Si dice con una parola tecnica il cristocentrismo assoluto, ritornante del Vangelo di Giovanni. Poi, questo è il primo paragrafo, per così dire, no? Del capitolo 14, dei detti di addio raccolti nel capitolo 14, che mettono l'accento, come vedete, sul rapporto personale con Gesù, come non solo mentre lui è lì con loro, ma soprattutto in proiezione futura, come la cosa decisiva per la fede cristiana. Il rapporto con Dio si fa tramite Gesù, il rapporto con la verità, con la libertà, con la vita, si fa tramite Gesù. Gesù è il passaggio obbligato per l'accesso nella fede al vero, l'unico vero Dio. È un po' quello che nel capitolo secondo del Vangelo di Giovanni e poi nel capitolo quarto, in una battuta detta alla Samaritana, si era detto con altre parole, dicendo che Gesù è il nuovo Tempio, cioè il Tempio era, per la teologia dell'Antico Testamento, il luogo dell'appuntamento con Dio, la garanzia dell'incontro con Dio. Questa teologia di un Dio che si è incarnato, si è concretizzato, si è visibilizzato, si è impiantato, insediato tra noi in Gesù, è caratteristica in modo permanente, ormai definitivo, è caratteristica del prologo e di tutto il Vangelo di Giovanni. Quindi nei discorsi di addio si torna continuamente lì. Oh, poi la stessa cosa viene detta, cioè il cristocentrismo assoluto, vedete, che è la cosa dominante di questi discorsi di addio, ma di tutto il Vangelo di Giovanni, viene detto per altro verso così. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. L'altra maniera di dire il rapporto personale con Gesù, la intimità, il rapporto interpersonale con Lui, definita non come una questione sentimentale, ma come una questione di obbedienza ai Suoi insegnamenti. Non si tratta di fare del romanticismo, della intimità con Gesù, perché l'intimità con Gesù, l'amore, anche questo è caratteristico della Bibbia, dell'Antico Testamento, ma è del Nuovo Testamento ugualmente, l'amore è un rapporto con Gesù basato sulle scelte che si fanno per Lui, che cosa si è capaci di fare per Lui e in che misura i Suoi insegnamenti sono eseguiti, non ascoltati, non conosciuti, non ammirati, ma eseguiti. Questa è la cosa che è dentro questa frase grossissima. E poi, siccome si è detto una cosa così enorme, perché pensarci un attimo, no? Eseguiti gli insegnamenti di Gesù, allora il discorso da Dio, capitolo 14, prosegue in questa direzione importantissima, famosa. Io pregherò il Padre per voi ed egli vi darà un altro assistente, alleato, compagno di strada che rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, ma voi lo conoscete già perché già dimora con voi, per cui non vi lascerò orfani. poi quel famoso gioco di parole, ancora un poco il mondo mi vedrà, mi vedrete, voi però mi vedrete perché io vivo, voi vedrete, vivrete. E si ritorna al versetto 21 a quella frase da cui si era partiti: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Però siccome si è detto una cosa così enorme, si dice che non soltanto si chiede o si domanda o si esige l'osservanza degli insegnamenti di Gesù, ma ciò che si dice e si chiede verrà accompagnato da un'energia, un'attrezzatura adeguata, ed è ciò che il Vangelo di Giovanni chiama l'assistente, il compagno, il consolatore, il confortatore, l'alleato, che è il nome che lo Spirito Santo, che il Vangelo di Giovanni dà allo Spirito Santo, lo Spirito di verità qui viene chiamato, cioè quella verità che è l'insegnamento di Gesù viene, per così dire, ricordata, suggerita da questo altro Gesù, da questo suo rappresentante che vive con noi e che, oltre che suggerirci la verità, ci dà la possibilità, la spinta, il sostegno, la forza necessaria per sceglierla, per custodirla, per osservarla. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. E poi si conclude questo secondo paragrafo con una frase stupenda, seconda parte del versetto 21, che dice: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva mi ama, cioè come il versetto 15 è ripreso, pari pari. Ma poi si aggiunge: chi mi ama, cioè chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, sarà amato dal Padre mio. Anzi, anche io lo amerò e mi manifesterò a lui. A parte che questa è una espressione, una frase che indica perentoriamente il cristianesimo come un rapporto d'amore con Gesù, con il Padre suo e con lui. Ma qui si dice ancora di più che è la manifestazione della sua presenza avviene in questo. Si dice un sacco di volte nella nostra esperienza e nella nostra carenza di vita cristiana, si dice un sacco di volte: come si fa ad avere un rapporto personale con Gesù? Come si fa ad amare una persona che non si vede? Come si fa ad avere un rapporto d'amicizia? Qui in questa frase c'è una risposta grandissima: mi manifesterò a lui. Se avviene quella cosa così poco romantica e così esigente che è l'esecuzione, l'osservanza, allora avviene la conoscenza e la manifestazione. Nel Vangelo di Giovanni conoscere significa avere un rapporto d'amore, e la manifestazione, la conoscenza avviene attraverso il rapporto di amore, non previamente a questo, ma successivamente a questo. Una cosa che di solito non si considera, cioè che amare è una maniera di entrare già in rapporto di conoscenza, che l'esecuzione degli insegnamenti di Gesù è già entrare in un rapporto di conoscenza, di manifestazione personale. Un po' come l'altra faccia della medaglia, no? Perché è verissimo che non si ama ciò che non si conosce, no? Per cui la conoscenza, la stima, l'essere rimasti conquistati, porta alle scelte. Ecco, l'Evangelista Giovanni rovescia un po' anche la medaglia. Le scelte fatte veramente, quando per scelte si tratta di queste scelte, cioè quelle di custodire, di eseguire gli insegnamenti di Gesù, le scelte fatte costituiscono per se stesse una manifestazione o una comunicazione diretta con il Signore Gesù. Non si conosce solo in maniera, cioè, mentale. Si conosce anche in maniera sperimentale o, come dire, esecutiva. Questo è l'altro paragrafo del capitolo 14, abbastanza grosso, concluso con questa grossissima frase. Poi il terzo paragrafo, di nuovo con il tono molto simile, perché poi quella frase lì è ripresa subito dopo: se uno mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. La stessa frase ripetuta, il versetto 21 amplificata. Poi l'ultimo paragrafo dal versetto 25 ritorna frase di addio, di saluto, di prelude ad una separazione, come l'inizio del capitolo. Queste cose vi ho detto mentre ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non sia turbato il vostro cuore, scrive le stesse frasi dell'inizio del capitolo 14. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in me. Non vi lascio orfani, vado ma tornerò a voi. Questi toni di addio all'inizio del capitolo tornano alla fine del capitolo 14, sempre per indicare la cosa che al nostro evangelista preme di più. E cioè la conferma e la sottolineatura sempre più forte che gli eventi pasquali della morte, subito dopo imminenti nel Vangelo di Giovanni, non hanno privato della compagnia, della presenza di Gesù. Quello che qui viene chiamato discorsi di addio, specialmente nel capitolo 14, come vedete, sono delle assicurazioni di una non separazione. Sono delle assicurazioni di una presenza diversa. ma reale, di una compagnia e di una solidarietà tra Gesù e noi, che è più forte della morte, che la morte di Gesù non può togliere, e che riempie di consolazione o di una certezza o di una compagnia che dà pace in una maniera che nessuno può dare, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore. Vado, ma torno. La certezza, cioè, della risurrezione di Gesù come una, non una predica, ma una compagnia, come una presenza di tipo definitivo invece che provvisorio. Questo è ciò che percorre, come vedete, da un capo all'altro, questo capitolo 14. Addirittura la cosiddetta morte di Gesù, la cosiddetta partenza che dice vado, alla fine del capitolo 14 è giustificata così. Vado perché viene il principe di questo mondo ed egli non ha, non può avere nessun potere su di me. Come dire, vado perché sono espulso, non perché voglio andare via. Vado perché incompatibile la mia presenza con quest'altra presenza. Come dire, insomma, che la morte di Gesù è soltanto il fatto, la conseguenza inevitabile dell'incompatibilità assoluta fra Gesù e l'aria che tira questo mondo. Non è una separazione. È dovuta al fatto che la compresenza sulla scena della storia, cioè dell'attività diretta, efficace, non è possibile. La morte di Gesù viene così ad essere presentata non solo come una non separazione, ma come invece il frutto necessario, inevitabile, di un conflitto fra Gesù e il principe di questo mondo. Non è dunque una separazione, ma una violenza. Non è dunque un andarsene, ma un essere espulso, un po' come già si era accennato nel prologo, quando si diceva la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre l'hanno accolta. Questo è il capitolo 14, che è seguito a ruota da un capitolo 15 un pochino più breve, più o meno della stessa lunghezza, dove è come se i discorsi di addio ricominciassero da capo. Avete sentito da un capo all'altro il capitolo 14, all'inizio e alla fine, dominato dalla tematica vado, vado a prepararvi un posto, non sia turbato il vostro cuore, cioè crescono i toni di addio, no? Sembrerebbe che i discorsi di addio raggiungono il culminante. Vado, ma non vi lascio orfani, vi lascio un'altra compagnia diversa da questa, ma come questa. Questo è il tono del capitolo 14, a capofondo, no? Marcatamente di addio. All'improvviso, in successione continuata, senza dire nient'altro, come se fosse un altro paragrafo dello stesso discorso, dopo aver detto questa inseparabilità, così dire, tra Gesù e i suoi, nonostante la soglia degli avvenimenti drammatici della sua eliminazione fisica dalla scena di questo mondo, all'improvviso ci sentiamo dire questo modo di parlare parabolico per immagine della vite, della vigna, del vignaiolo, del tralcio. Io sono la vera vite, il padre mio è il vignaiolo, voi siete i tralci, un tralcio se si stacca da buttare, legna secca, non serve più niente, senza di me non potete far niente. E poi quelle bellissime frasi del capitolo 6, 7, 8, 9, come il Padre ha amato me, così ho amato voi, rimanete nel mio amore. Cioè, al di fuori della parabola o del linguaggio parabolico, vite, tralci, pianta, rami, fuori di parabola, si va fuori di parabola e si dice come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Quasi a fare la spiegazione del io sono la vite, i tralci, se un tralcio non rimane, non può portare frutto, se rimanete invece attaccati a me farete molto frutto. Quasi fuori di parabola, quasi spiegato, si parla di un rapporto d'amore. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, tornate. L'amore non in senso. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. Poi l'altra faccia della medaglia, sempre su un discorso d'amore, no? Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Io sono la vite, voi i tracci. Chiaro che se si è tracci della stessa vite, oltre che legati con la vite, si è legati gli uni con gli altri. Ed ecco la seconda parte della fuori parabola. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Come io ho amato voi, cioè fino alla morte. Si torna girando attorno a questo tema fino al versetto 17, questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. È un po' uno dei testi culminanti, più grossi, più alti, sublimi del Vangelo di Giovanni, dove in modo più forte, più esplicito, si riassume il cristianesimo in maniera condensatissima, con un linguaggio parabolico, poi fuori di parabola spiegato, in questo, la comunione con Cristo e la comunione tra di noi. Una causa dell'altra. Una è l'altra faccia della stessa medaglia. La comunione con Gesù genera la comunione tra noi, la comunione tra noi è la manifestazione della comunione con Gesù e viceversa. Due facce della stessa medaglia. Il tutto riassunto in questo. La Chiesa che cos'è? Una comunione con Cristo che produce comunione reciproca, una comunione reciproca che manifesta la comunione con Cristo. Tutto qui. Cristianesimo cos'è? Come il Padre ha amato me, così ho amato voi, rimanete nel mio amore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Una delle pagine più sublimi, più condensate, più concentrate del quarto Vangelo. e riconduce tutto qui. È un capitolo splendido da questo punto di vista, a cui si aggiunge la seconda parte che riguarda invece i rapporti fra la comunità cristiana, fra l'essere cristiani e il mondo che nel Vangelo di Giovanni è l'ambiente umano ostile alla proposta di Gesù, dominato dal principe di questo mondo, il principe di questo mondo, cioè quello che lo governa, che è il mistero del peccato. La seconda parte del capitolo: se il mondo vi odia è perché prima ha odiato me, non può che non potrebbe odiare ciò che è suo. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. L'ultima parte del capitolo è, per così dire, l'aggiunta, l'appendice, è ecco, la comunione con Cristo, la comunione tra di noi, essendo di un'altra pianta, essendo di un'altra razza, l'estraneità e la difficoltà di rapporti con l'aria che ci circonda, quasi che oltre alla comunione con Gesù e la comunione tra di noi, l'altra caratteristica dell'autentica conversione a Gesù sia quella di essere qualitativamente diversi dall'ambiente, cioè in un rapporto difficile con l'ambiente che ci circonda. Il capitolo 17 produrrà poi l'ultimo discorso di Dio con la famosa frase, che è tutto un programma: e voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. E questo un po' già anticipato nella sua ultima parte del capitolo 15, che poi si conclude ritornando a cucire il capitolo 15 col capitolo 14 con la frase del paracleto, dell'assistente, dell'alleato, del continuatore di Gesù: quando verrà il consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità, egli mi renderà testimonianza, cioè continuerà il mio lavoro in mezzo a voi. Due capitoli, uno più bello dell'altro, soprattutto il 15, direi un culmine vero e proprio, un condensato vero e proprio del cristianesimo secondo Giovanni. Questo caratteristico del nostro evangelista. Testo bellissimo che credo dovremmo continuamente meditare, ma anche il capitolo 14, molto bello in questa sua ripetuta insistenza sul fatto che la morte di Gesù non è una separazione, la risurrezione di Gesù è una compagnia. Non vi lascio orfani, vado ma ritorno, non sia turbato il vostro cuore, vi lascio la gioia, lascio la pace, la mia pace, non come il mondo la dà, ma nessuno ve la può dare come... Che sono tutti discorsi su un rapporto che continua, no? Su una comunione inscindibile, di cui il capitolo 15 dà la chiave. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, rimanete nel mio amore, amatevi gli uni gli altri. Unità splendida, mi sembra, del discorso di Dio, forse la parte centrale, la parte più interessante, più affascinante di questi discorsi di addio. Così li abbiamo un po' sommariamente presentati, ci siamo fatti un po' strada per entrarci dentro. Vi prego di nuovo, come ho fatto tante altre volte, che facciate voi il percorso. Le poche cose che diciamo così a modo di presentazione devono solo servire per introdurci, per aprire la porta, perché poi bisogna passarci dentro a dei testi così condensati, così belli come questi del quarto Vangelo. Se tutto il quarto Vangelo è estremamente penso, credo che i discorsi di addio siano tra i più, tra i capitoli culminanti, tra i più condensati di questa maniera di pensare la vita cristiana, il cristianesimo, secondo il quarto evangelista, secondo Giovanni. Ci introduciamo così dunque in questi due capitoli che ci lasciamo come, come compagnia e come percorso quaresimale di questo periodo fino alla prossima volta. E intanto lasciamo il resto del tempo a ritornare un po' sulle cose che invece avevamo presentato l'altra volta, capitolo 13, ma anche capitolo 12, se c'erano cose da chiedere o da puntualizzare. Quindi mettiamo in comune i risultati del percorso.
Io faccio una domanda,
sì.
Un primo che non è proprio legato al 13, ma ritorno un po' di questo. Gesù porta la luce, no? Un mondo che è tutto pieno di tenebra di male. Io mi chiedo, prima di Gesù il bene non c'era? Il bene, il buono?
Sì, ma la luce di cui si parla non è il bene, il buono.
Però c'è tutto immerso nel male, Gesù porta il bene.
Ma il male è, nel Vangelo di Giovanni, come del resto nella Bibbia, non è tanto il male morale, Certo anche quello, perché l'Evangelista lo dice esplicitamente che gli uomini preferiscono le tenebre alla luce perché le loro opere sono malvagie, dice anche questo. Però qui per luce e tenebre si dice il contrasto fra la parola, l'insegnamento, la presenza, il calore, gli effetti di Gesù nell'umanità. Questo è ciò che prima non c'era, e invece la sua assenza, o il suo rifiuto, o il difendersi, l'isolarsi da lui. Questo è ciò che viene chiamato tenebra.
L'uomo, anche senza Gesù, è capace di fare il bene.
Sì, certo, non è il discorso su questo piano. No.
Io ho preso...
Bene, c'era, ma poi l'Evangelista non interessa questo piano. Lo dice chiaramente che il mondo è immerso nel peccato, che lo preghiamo di essere malvagi per questo che preferiscono le tenebre, però... Con luce e tenebre si intende il contrasto fra questo evento inimmaginabile, inconcepibile, che Dio abbia deciso di farsi uomo, cioè di venire ad abitare in permanenza, di sposarsi con l'umanità, mediante Gesù, morto, risorto, vissuto, morto, risorto, e invece il mistero del rifiuto. Il fatto che la sua, e questa grande notizia, questa cosa strabiliante, incredibile, non faccia strada, non si faccia strada. Questo mistero di resistenza a quello che è il culmine, il massimo di ciò che possiamo desiderare, la luce. Senso, il calore, l'illuminazione, il senso, la pienezza di pace, di gioia della nostra vita, come diranno i capitoli dei discorsi di addio, vi do la mia pace, lascio la pace, vi do la mia pace, vi dico queste cose perché la gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. Tutto questo c'è in luce, o vita, o acqua viva, è qualcosa che ha a che fare con Gesù, non tanto con il bene o il male. Con la sua buono, presenza,
se non segna
donna, scusi se mi...
Sì.
Io mi sono, siccome non mi è chiaro neanche a me, mi sono appuntata un pochino tutti i vari versetti dove si parla appunto di luce e di tenebre. Vorrei che lo approfondisse, perché secondo me c'è anche un pochino, cioè non sono riuscita a capire, mi sembrano in contrasto tra di loro le cose. Invece sicuramente non lo sono, e vorrei che lei ci aiutasse un pochino. Allora, dal primo capitolo, al versetto 5, dice: quella luce risplende. Io ho la lingua corrente, quindi dopo se
va bene, va bene.
Quella luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Poi il capitolo 3, versetto 19, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché fanno il male. Poi il capitolo 8, versetto 21, io me ne vado e voi mi cercherete inutilmente, non potrete venire dove vado io. Capitolo 9, versetto 4, finché è giorno io devo fare le opere del Padre che mi ha mandato, poi verrà la notte e allora nessuno può agire più. Cioè anche questo, cioè, perché si deve agire dopo? E mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo, e dopo finito lui sembra che sia finito tutto.
Sì, precisamente.
E poi il capitolo 12, versetto 35-36, ancora per poco la luce tra voi, camminate finché avete la luce, prima che il buio vi sorprenda. Chi cammina nel buio non sa dove va, mentre avete la luce credete nella luce. Così sarete veramente figli della luce.
Diventerete figli della luce, cioè oltre che ricevere la luce la si trasmette.
Poi capitolo 12, versetto 46, io sono venuto nel mondo come luce perché chi crede in me non rimanga nelle tenebre.
Come torna sempre la luce a lui.
Poi capitolo 13, versetto 33, figli miei, per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercherete, ma dove io vado voi non potete venire. Capitolo 14, versetto 19. È il capitolo 14, non parlerò più a lungo con voi perché viene Satana, il dominatore di questo mondo. Egli non ha potere su di me, ma il mondo, deve, l'abbiamo visto stasera, deve capire che io amo il Padre e faccio esattamente come mi ha comandato. Per me, vorrei che lei riuscisse a riassumere tutti questi pezzettini, facesse un discorso.
Si vede bene anche mettendoli in fila così. E a parte adesso le frasi, dove io vado voi non potete venire, si riferisce alla morte di Gesù.
La morte è così umana?
La morte, cioè, nel senso di quel passaggio che lui in quel momento compie, ma che non sono ancora chiamati a compiere i suoi, oppure quel passaggio al di là della barriera del suono, chiamiamola così, che è la morte, in quell'altro stadio della vita dove si passa precisamente seguendo lui oltre la barriera del suono, oltre il limite che egli ha superato per primo. Lì si riferisce sicuramente al trapasso, al passaggio alla maturazione suprema che avviene in Gesù e poi nei suoi attraverso il passaggio oltre la morte. Però a parte quelle frasi lì, tutte le altre sono veramente consecutive, collegate attorno al tema della luce, in questo modo che la luce è Gesù e le tenebre sono il rifiuto e l'assenza di lui. Ma da dove? Diciamo, storicamente parlando, riferendoci ai suoi tempi, dal mondo dei suoi tempi, ma il Vangelo di Giovanni non è stato scritto per i suoi tempi. Quindi la presenza o l'assenza della luce si riferisce a noi e a tutti i tempi, cioè all'accoglienza o al rifiuto di Gesù come Signore della vita, come luce nel senso di la pienezza, il massimo, il compimento, oppure il rifiuto, le tenebre. Insomma, è una testimonianza ripetuta, insistente, che sembrerebbe monotona, su che cosa è stato per coloro che si sono convertiti a Gesù l'esperienza della fede. Che noi potremmo tradurre in altri termini, lui dice la luce da una parte e le tenebre dall'altra, ma il simbolo è molto, molto forte, molto trasparente, significa dire insomma che il senso della nostra vita, il valore, il gusto, la pienezza, attraverso Gesù o la sequela di Gesù o l'obbedienza, lui si raggiunge questo. Insomma, è come se l'evangelista testimoniasse che la fede in Gesù, l'accoglienza della sua proposta di vita, è una cosa decisiva, è una questione di vita o di morte, di giorno o di notte, per il senso e il compimento dell'esistenza umana. E questo si ribadisce in tutti i toni, in tutte le occasioni, in tutti i momenti, per tutti i 12 capitoli della prima metà. Proprio intanto, fino a dove siamo adesso, no? Dove invece si parla, si passa ai discorsi di addio. Testimoniare, insomma, che chi si affida a Gesù, chi viene a me, chi crede in me, dice il Vangelo di Giovanni, entra nella luce, entra in una nuova stagione della vita. È come passare dalla notte al giorno, è come essere trasformati, trasfigurati, dicono, direbbero i racconti della trasfigurazione di Gesù nei sinottici, essere trasfigurati e diventare, cioè la vita diventa un'altra. Il capitolo terzo dice rinascere, insomma, rinascere, la luce, siamo lì. Un'esperienza luminosa. Questo il rapporto con Gesù. Finché giorno, che vorrebbe dire? Che vorrebbe dire, applicato al suo tempo, alla sua stagione, al suo limite di vita, vorrebbe dire che egli è il giorno. La sua scomparsa è la notte, l'eclissi. Naturalmente riferito al rapporto fra Gesù e il mondo, in quella frase lì, cioè la presenza di Gesù prima della morte, nel mondo contemporaneo di Gesù, ma naturalmente non solo a quello, perché altrimenti non si comprenderebbe quell'allargamento universale, quell'universalizzazione estesa anche a noi, estesa a tutti, io sono la luce del mondo. Cioè non soltanto finché egli c'è, diciamo cronologicamente a quei tempi, che lo si dica cronologicamente per lui, che lo si dica universalmente per tutti e per sempre, è la stessa musica. Cioè, lo stesso ritornello, la stessa insistenza, dicevo, che sembrerebbe monotona, sulla enormità della cosa, o dell'annuncio, o dell'evento, di avere scoperto chi è Gesù, di averlo conosciuto nel senso giovanneo del termine, che vuol dire intessuto un rapporto con lui, di essere entrati in questa nuova dimensione che è come il passaggio dalla notte al giorno.
Questo rapporto con Gesù porta l'uomo a un cambiamento.
Ma è ovvio che lo porta, sì. Però il cambiamento, invece di essere indicato in termini morali, come sembrerebbe a noi importante di fare, viene indicato invece in termini esistenziali, cioè di trasformazione qualitativa, nuova qualità della vita, nuovo senso, nuovo succo, nuovo sviluppo, nuovo significato, nuova qualità del nostro esistere in questo mondo. Cioè trasformazione qualitativa delle persone, con dentro tutto, compreso anche gli aspetti morali, se vogliamo, ma non solo quelli, perché non esiste solo l'orizzonte morale, cioè il bene o il male, il trionfo del bene, il distacco dal male, insomma, non esiste solo questa dimensione dell'esistenza umana. Non esiste soltanto la libertà libertà come capacità di rinuncia al male e di dedizione al bene. Esiste soprattutto l'orizzonte della vita che ha avuto Gesù, che è quello di essere il Redentore del mondo, di essere la sorgente dell'acqua viva, di essere la centrale della luce, di essere la risurrezione, che insomma, per esempio la risurrezione, no? Prendete la risurrezione dalla morte, questa non è una questione di bene o di male, ma infinitamente di più. La trasformazione di una persona dal livello semplicemente legalistico del dovere a quello senza confini dell'amore gratuito. Questa è una cosa, non è questione di bene o di male, ma molto più in là. È veramente un altro orizzonte. Insomma, dare alla persona un orizzonte di vita che non è più solamente quello del bene o del male, ma è quello di Dio, la vita stessa di Dio. Questo è un orizzonte infinitamente diverso, no? Molto di più. Non è neanche una questione di molto di più, adesso noi ci esprimiamo così per intenderci, molto di più come se fosse una quantità di più. È veramente una qualità diversa, un'altra cosa. È su questo che batte il discorso della luce e delle tenebre. È soltanto indirettamente che si sottolinea che se le tenebre dominano è perché gli uomini e le donne sono troppo invischiati nel male, con cui Gesù e le sue parole sono incompatibili. Quindi o l'uno o l'altro, se c'è l'uno non c'è l'altro, se c'è l'altro non c'è l'uno. Però oltre che dire questo, tra l'altro di passaggio, come avevo fatto notare, soprattutto si insiste sulla trasformazione qualitativa delle persone al di là dell'orizzonte minimale del bene e del male, a quello massimale, che non è neanche quello che si possa chiamare semplicemente del bene, ma molto più di quello che noi chiamiamo bene, che equivale al giusto. Al di là della giustizia, questi gli orizzonti in cui è vissuto Gesù. Questo che viene chiamato il regno della luce, la luce. Però questa cosa così enorme, così grandissima, così di tutto un altro tipo, qualitativamente diverso, viene ad essere sistematicamente respinta, sconosciuta, non conosciuta, non apprezzata, disestimata, ritenuta impossibile, utopia, sogni, cose troppo difficili per essere vere, cioè, in mille maniere viene respinta. E questo ciò che viene chiamato le tenebre, il rifiuto, la resistenza, che di nuovo, come la luce, come il simbolo luce, ha a che fare con Gesù, con il rapporto con Gesù, con l'accoglienza di Gesù, con la conoscenza di Gesù, con la conversione a Lui, insomma, con un cristianesimo che, secondo Giovanni, stringi stringi, si riduce tutto qui. Una relazione di intimità, di amicizia personale, non nel senso sentimentale romantico, ma nel senso esecutivo, operativo, con Gesù. L'essere impiegati nella stessa impresa.
Allora questo significa che se Gesù è stato la massima testimonianza, no, di questo, e attraverso questa testimonianza ha sperimentato che appunto la sua presenza non era compatibile con quella del male, per cui lui viene espulso, cioè viene buttato sì. fuori dalla scena del mondo,
sì.
cioè l'uomo che voglia vivere come Gesù, cioè può avvicinarsi, insomma,
sì.
diciamo, idealmente a questa scelta, a questa testimonianza, deve essere disposto, almeno potenzialmente, a morire. Cioè,
no, non tanto disposto, è inevitabile che faccia questa fine, cioè è risucchiato, cioè, nella sua orbita.
Nel senso disponibile, cioè
essere risucchiati nella sua orbita vuol dire essere risucchiati nella sua sorte,
le
sue caratteristiche, senza dubbio, di estraneità, di conflittualità con il mondo dominato dalle tenebre, dal peccato. Cioè la sottolineatura del non poter essere cristiani se non come Gesù e con Gesù, in un rapporto di conflittualità con il mondo, e quindi noi diremmo oggi in una posizione di alternativa assoluta, in una posizione di estraneità assoluta, in una posizione di eroismo, diremmo noi con una parola molto più piccola, e molto più impropria rispetto a quelle che però è un essere nell'orbita e nell'atmosfera stessa di Gesù. Il capitolo quindicesimo, dicevo, l'ultima parte lo dirà: se hanno odiato me, non possono non odiare anche voi. Cioè, o siete o non siete della stessa pasta. Però, vedete, quando si dice estraneità in questo modo, nel Vangelo di Giovanni, così, rifiuto, opposizione, incompatibilità, no? Con il termine mondo si intende sempre non il mondo come lo intendiamo noi oggi, ma con una connotazione negativa, che significa gli aspetti demoniaci del mondo umano, chiamiamoli così per intenderci, poiché è chiaro, il mondo umano, cioè l'uomo, non ha solo degli aspetti demoniaci, è ben chiaro, non è soltanto succube o, diciamo così, immerso in un'atmosfera inquinata, è anche capace di sensibilità e effetti, oltre che sensibilità, di carattere qualitativamente diverso da quello che il Vangelo di Giovanni chiama mondo, per la maggior parte dei casi con questa connotazione negativa. Nel nostro modo di parlare di oggi potrebbe infatti essere un pochino ostico il discorso: se il mondo vi odia, è chiaro, non può che odiarvi. O siete o non siete, se siete non potete che essere strani ed odiati. Si capisce questo riferito chiaramente alla dominante di peccato che preponderante nella storia umana. Detto in termini quantitativi potrebbe voler dire: sarete sempre una minoranza rispetto ad una maggioranza. Anche questo è improprio. Sono tutti modi di dire, comunque, per sottolineare la novità assoluta di Gesù e del cristianesimo. L'essere roba dell'altro mondo, cioè di un altro tipo, di tutta un'altra cosa, un'altra stoffa, un'altra pasta. Non solo tutt'un'altra perché viene da un altro pianeta, come potrebbe sembrare dal modo di esprimersi, ma tutt'un'altra perché diametralmente opposta come impostazione a quella che invece ha il sopravvento normalmente. La novità di Gesù come un'esistenza alternativa, radicalmente alternativa, e proprio perché radicalmente alternativa, redentiva. C'è nulla di più alternativo di luce e tenebre? Diciamo alternativo per dire un linguaggio nostro, ma insomma è cercare di tradurre queste opposizioni diametrali che nel Vangelo di Giovanni si sentono fra l'essere cristiani e fra il seguire Gesù, insomma, e l'aria che tira. Del resto l'esperienza dei tempi di Giovanni, l'esperienza anche dei nostri tempi lo conferma continuamente, e bisognerebbe guardarsi, proprio stare attenti come dal fuoco a confondere il cristianesimo con qualcosa che vada d'accordo con questo mondo. Bisognerebbe proprio guardarsene come dal fuoco, perché significa che si è scambiato i fischi con i fiaschi.
Dov'è la garanzia di questo?
Come dice Loretta?
Dov'è la garanzia?
Di che?
Che non scambiare i fischi con i fiaschi. Che voglia la vita umana, questo è.
Certo, non può che essere nel mondo, come dirà poi il capitolo 17, però non del mondo. E quindi non in sintonia con quello che il Vangelo di Giovanni chiama il mondo. È chiaro che la misura che viene data è di nuovo sempre supremamente quella di Gesù, che è la luce. Il Vangelo è nient'altro che lo strumento con cui fare la misura, ad esempio, o sintonia, come la vogliamo chiamare, o misurare la dissintonia. Quello che è caratteristico del Vangelo di Giovanni è sottolineare che se non c'è una qualitativa differenza, non c'è la sintonia con Gesù. Ora, dopo questo tradotto in termini di esperienza umana, lo si vede facendolo, perché ci si accorge che se per rapporto con Gesù si intende eseguire i suoi insegnamenti, eseguire, non ammirare, stimare, avere un rapporto sentimentale, eseguire i suoi insegnamenti, ci si accorge facendolo che dentro la nostra storia umana questo stride, cioè fa quell'effetto di alternativa radicale, stride, fa degli effetti di urto, di difficoltà tale che, appunto, come dice il capitolo 14, dopo aver detto, no, se mi amate osserverete i miei comandamenti, io vi manderò un altro che stia con voi. Cioè, non è possibile che questo sia prodotto in noi se non dalla sua stessa energia vitale, che è quella che ha guidato lui, insomma, quello che poi si chiama lo spirito di verità, della sua verità, perché appunto è una roba completamente, non è il frutto di buone volontà. La differenza qualitativa tra il livello morale del discorso, da non confondere con il cristianesimo, è precisamente qui, che fino alla morale, al giusto, allo sbagliato, al fare il bene, all'evitare il male, si arriva anche con con il buon senso, con la buona volontà, con al massimo si farà cilecca poi in termini di coerenza, ma si arriva fino a quell'orizzonte lì, come orizzonte. Si farà cilecca nel cammino, ma ci si arriva come orizzonte. Ma non ci si arriva come orizzonte agli orizzonti di Gesù. Se si ha voglia moltiplicare la buona volontà e, insomma, uno che ti propone come senso della vita il buttarla gratis dentro un mondo che te la macina come un mulino, questo che senso ha? Da che verso lo giustifichi? Con la buona volontà e con il buon senso? Mica c'è bisogno di esagerare così per fare il bene, evitare il male. Se bisogna essere così esagerati. Qui il punto. E qui il punto. Se così ci si può esprimere. Che poi, dicevo, anche dire esagerati è improprio, perché esagerati sembra una questione di quantità. Troppo. E dai, il troppo. No, non è questione di troppo. È differenza qualitativa, non differenza quantitativa. È questo che si vuole intendere con la luce, la verità, l'amore di cui qui si parla, che non è il sentimento. L'amore è come sentimento, sentimentalismo, non c'è bisogno di Gesù, ci si arriva. Ma non è quello di cui si parla, eh. E questo che è caratteristico del nostro evangelista, proprio di sottolineare in modo così netto, no? Così alternativo, così radicale, come luce e tenebre, poi non è solo luce e tenebre, è vita, morte, non so. La qualitativa novità dell'esistenza cristiana, dove per cristiana si intende in relazione, in comunione, nella stessa atmosfera di quella di Gesù. Ma non perché si cerca di fare quello che lui ha fatto, non per un rapporto, no, tra lui e una legge, o una norma, per quanto sublime, suprema, ma perché si vive insieme con lui nell'atmosfera in cui vive lui, precisamente perché stralci della stessa vite. Infatti, anche lì è perentorio il discorso, vedete, nel capitolo 15, staccatevi dalla vite, non c'è più niente, zero, trancio secco, roba da buttare, immondizia. Senza di me non potete far nulla. Torno a quel discorso prima, potete senza di lui non si può far nulla. Dipende cos'è questo nulla. Chiaro, non è che non si può avere nessun buon pensiero, nessuna buona volontà, nessun... Non è questo, questo si può avere. Senza di me non potete far nulla. Chiaro che se si tratta di vivere come lui, non lo so, senza di lui non si vive come lui. Ora è questo che viene proposto ai cristiani, vivere come lui.
Però dice, chi mi ama, anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Che rovescia.
Quindi lì la risorsa, cioè.
Sì, però il chi mi ama, no, che sarebbe l'eseguire. Cioè l'essere nella stessa lunghezza d'onda, l'essere nella stessa sfera esistenziale, insomma, eseguire quello che lui, vivere come lui. Però questo porta ad una relazione con lui che è sempre più coinvolgente, sempre più profonda, sempre più illuminante. Però per arrivare a fare questo si dice senza di me non potete far nulla. Quindi questo chi mi ama, senza rimanete nel mio amore, non si fa. Senza il consolatore, senza la saldatura, insomma, non si fa. Proprio perché non è una questione di bene o di male, è molto al di là di questi orizzonti. È la qualitativa e indescrivibile novità che Gesù è venuto a piantare nel mondo, piantandoci se stesso, cioè mettendoci un essere umano completamente nuovo, completamente altro. Cioè, l'equivoco è madornale perché al limite, adesso stringi, se non stiamo attenti, no? Dicevo prima la confusione dei fischi con i fiaschi, è madornale perché se non stiamo attenti al limite vuol dire ridurre Gesù ad un buon uomo. La professione di fede è che Gesù non è un buon uomo. Certo, è l'annullamento del cristianesimo per quella strada lì. Cosa c'è di nuovo? Se l'annuncio di Gesù è l'annuncio del bene, c'è di nuovo. Cos'è cambiato? Cos'è venuto di diverso nella storia? Quale evento nuovo è accaduto? Niente. Non so se mi spiego. Andando per quella strada vuol dire la nullificazione del cristianesimo, è il ridurlo a... Sì, va bene, il bene è giusto, il male è sbagliato, ma lui si sapeva già, qui ho bisogno d'altro.
Scusi, in questo senso, cioè molto spesso la Chiesa ha preso delle strade molto... La Chiesa, voglio dire, è facile cadere, no? All'interno anche della Chiesa intesa con le comunità, no? Le strade che da questo punto di vista possono essere lette come
moraliste, riduttive. Sì,
cioè
sì.
Il problema è quello delle opere e non quello dell'essere.
Sì, 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 come no, è stato fatto tante volte.
Cioè, viene fatto è una grosso rischio questo fatto.
Sì,
qui.
Sì, perché cioè, cambia la sostanza, cambia l'identità.
ed è un modo anche diverso di guardarsi.
Di guardarsi, cioè
a se stessi.
Sì, di guardare il cristianesimo, di identificare.
Allora, di guardarsi tra cristiani.
Ah, sì, sì, certo, anche, certo. Sì, sì. Perché in gioco tutto.
Però ho capito che è molto una lettura incisiva del Vangelo a livello anche di conduzione della Chiesa, insomma, capito? Deve essere quella di tenere sempre forte la diversità
qualitativa. Sì.
E non quantitativa a livello di fatti, di opere, di... non so, capito cosa voglio dire? Cioè, molto spesso è come se il cristiano è quello che deve fare sempre bene, bravo, buono, capito? E allora, al dunque, anche il modo come ti guardano gli altri, no? È quello di giudicarti in continuazione su quello che tu sai fare e su quello che sai essere. E in questo molto spesso la Chiesa non riesce a dare un'immagine di sé totalmente diversa. Cioè io parlo della Chiesa, non la Chiesa, cioè del Vangelo, mi spiego.
Sì,
molto spesso
bene.
Come a livello anche di testimonianza, insomma, perché è veramente un modo di riprendersi quando in questo tipo di... Cioè si va dietro a una lettura sbagliata del... che il mondo dà del cristiano,
cioè, sì,
perché adunque se un cristiano sbaglia è certamente mille volte più tacciato di peccato di uno che non sbaglia, insomma, questo voglio dire anche dentro il mondo normale sociale o del lavoro, eccetera, eccetera.
Di uno che non si
dimostra. Sì, sicuramente questo. Come se veramente le opere fossero quelle che...
Sì, poi intendendo per opere, perché questo va precisato, intendendo per opere questa concezione moralistica o comunque sul piano morale delle opere, no? Cioè il bene e il male, perché se no, intendendo per opere quello che Gesù opera, chiaramente è un'altra cosa anche il termine opere, capito? Adesso diciamo sempre delle cose per intenderci. Sempre per, tanto sono tutte espressioni relative, convenzionali, però ecco l'importante è accorgersi di questo, sì, che il discorso luce-tenebre non è la simbologia del bene e del male, perché sarebbe troppo riduttivo, troppo, insomma, addirittura al limite cambia connotati l'essenza, l'identità del cristianesimo, il quale annuncia non che il bene è giusto e il male è sbagliato, questo non è il cristianesimo, annuncia Cristo. Che certo è anche la conferma della verità dell'uomo, delle verità, insomma, di tipo morale, però è molto di più, e non quantitativamente di più, qualitativamente di più. Se no, ripeto, la professione di fede cristiana, il mistero dell'incarnazione, è facile da dire.
A me pare questo discorso delle opere sia un po' equivoco. Per la verità non ho capito molto da questo ultimo discorso, cioè se per discorso delle opere si intendono le opere, che ne so io, c'è una successione, un elenco di fatti da eseguire, allora va bene, cioè va male, nel senso che non è una cosa vuota. Ma se è vero che il fondamento del cristianesimo è l'amore, no? Che Gesù è morto per amore, che Gesù è venuto per amore, e quindi in pratica il comandamento primo e ultimo è quello dell'amore, mi pare che l'amore non possa dimostrarsi se non attraverso la donazione di sé, come ha fatto Gesù.
Sì.
Ecco, la donazione di sé avviene attraverso una serie di fatti, cioè una serie di opere compiute.
Sì. Non ti qualificano però.
Insomma, non mi qualificano. Io non lo so.
Se non fa niente, sarà bene. Io,
se... Gesù è
no,
qualificato, se si tratta, cioè, non riesco a capire.
Se si tratta delle opere.
Perché in fondo, cioè, insomma, se c'è, io non capisco perché non qualifico, questo qui che non riesco.
No, se si tratta delle opere di Gesù, il problema è sempre che usiamo dei termini che possono essere
tutti relativi. Poi dico, l'amore umano come si manifesta, se non attraverso, cioè in maniera platonica, cioè come si manifesta l'amore umano, non soltanto l'amore matrimoniale, ma anche quello, che si manifesta anche quello, attraverso la donazione di sé, ma l'amore in senso lato, cioè l'amore come accoglienza dell'altro, cioè l'amore come...
Sì, ma ecco, se diciamo l'amore già...
Sarà anche un sentimento astratto, non voglio dire, però si manifesta attraverso... Si deve tradurre, insomma, in qualche modo.
Sì, ma è proprio tipico della concezione dell'amore, dicevamo prima, qui, che insiste su, non tanto su dei sentimenti, ma su delle opere, che però sono quella misura di opere o quella misura di amore che è quella che Gesù incarna, dimostra, realizza. Già parlare di amore, intendendo per amore non il sentimento, il buon cuore, la buona volontà, ma l'amore di Gesù, o che Gesù rappresenta storicamente, già siamo molto al di là del bene e del male, o delle opere intese nel senso morale, siamo molto al di là e qualitativamente al di là di questo. È sempre un modo di, anche questo, di esprimerci, però necessariamente dobbiamo usare dei termini relativi. Se diciamo opere va bene, però dipende poi cosa intendiamo, perché anche i farisei, o il fariseismo dell'epoca di Gesù, parlava del primato delle opere, però per opere intendeva l'esecuzione formale, puntuale e quantitativamente completa di certi precetti o di certi adempimenti di osservanza, non intendeva l'amore. La parabola dei due figli, che leggeremo domenica prossima, presa dal Vangelo di Luca, è l'esemplificazione chiarissima di sto contrasto tra le opere, intendendo per opere l'esecuzione di certe norme, di certe prescrizioni, e invece l'amore. Se diciamo opere va bene, purché per opere intendiamo le opere di Gesù o quello che lui ha operato ed è capace di operare, e che senza di lui o della comunione con lui i suoi non riusciranno mai ad operare, perché è una cosa qualitativamente diversa. Dopo usiamo i termini che vogliamo, l'importante è capirci, insomma, che si tratta di questo qualitativo essere nuovo o essere un'altra creatura che Gesù rappresenta per primo, ed è questo che non c'era prima, per riferirci al discorso. Mentre il bene e il male, l'intesa, insomma, quella è una cosa che non è venuta con Gesù. E ci riferiamo a questo, ecco, quando diciamo opere, anche se usiamo la parola, opere che può essere ambigua, come del resto tutti i termini che usiamo possono essere ambigui, e ci riferiamo a questo quando diciamo, cerchiamo di spiegare, insomma, il linguaggio di Giovanni, il linguaggio del Vangelo, poi non è solo di Giovanni, perché ad esempio nella parabola che vi dicevo prima, che è presa dal Vangelo di Luca, ritorna poi la stessa cosa. Ciò che è caratteristico del cristianesimo è precisamente la capacità di amare inaudita, strabiliante, gratuita, assolutamente esagerata, per usare sempre un altro termine ambiguo, come quello che dicevo prima, che è caratteristica di Gesù. Ma intendendo per Gesù non un personaggio esemplare, meraviglioso dei tempi passati, ma intendendo per Gesù, come fa Giovanni, quella fontana dell'acqua viva, quel pozzo dell'acqua viva, che è ormai per sempre dentro la nostra storia. Quindi una realtà storica e non un ideale, per quanto meraviglioso, una predica per quanto sublime, no, un evento, una presenza.
Scusa, concretizzando, perché è un fatto di impostazione, no, secondo me, stiamo discutendo un fatto di impostazione un po' del cristianesimo. Quindi. Allora io come cristiano, e quindi io e poi la mia famiglia e la mia comunità, tutti noi viviamo in questo momento in una comunità cristiana,
sì.
Come impostiamo sulla base di questo che stai dicendo, perché io non faccio fatica un po' però a tradurre nella pratica dopo questo che stiamo dicendo, perché ecco, noi come impostiamo la nostra vita? Qui ci sono due strade, c'è la possibilità di puntare a quello che mi sembra che tu stai dicendo che è quello che veramente identifica il cristiano, no? Che lo rende, che è la grossa novità, e cioè quello di un essere in Cristo risorto, sempre presente in mezzo a noi, e fare comunità attorno a lui. Questa è una cosa, se ho capito bene. Oppure però c'è anche il rischio, siccome giù noi continuiamo a leggere che appunto ci viene chiesto continuamente, e anche questa sera di prima, di eseguire delle determinate opere, opere non lo so, o se eseguire si intende o eseguire quest'altra cosa, o eseguire delle determinate opere di carità, evangelizzare, portare soccorso ai bisognosi, quello che vogliamo. Allora, queste due cose hanno bisogno di una, secondo me, di essere armonizzate, perché io non riesco a vedere mai le une senza le altre, no? Perché le opere senza, diciamo, questa concezione della nostra vita magari sono magari vane, però nello stesso tempo non riesco a vedere una concezione cristiana che non si traduca nella pratica. Come si armonizza questo discorso però dopo, in pratica? Cioè, questa grossa novità, noi come la viviamo nella pratica?
In pratica io non lo condanno. Chi ascolta le mie parole e non le mette in pratica, io non lo condanno. Infatti non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo. Chi mi respinge più per le mie parole ha già un giudice, a condannarlo nell'ultimo giorno sarà proprio la parola che io ho mostrato. Cioè, chi ascolta le mie parole e non le mette in pratica, non le sa mettere in pratica, però non è colpa sua, non si rende conto di non saperle, quindi io non lo condanno.
No, no, no.